La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, sono le 18.34 e Punto Biancorosso a farvi compagnia come ogni settimana, la puntata del lunedì, una puntata che arriva all'indomani di un'altra goleada, un'altra vittoria, la settima consecutiva. È un Anconitana non limits, evidentemente, che continua a fare un campionato a parte e torna a più 10 sull'Osimo Stazione, che è secondo. Un distacco macroscopico dopo 11 partite con 10 successi, eppure al presidente, a Stefano Marconi, non basta. Chiede un qualcosa in più anche a livello estetico il presidente, che non si sarà certo divertito nella prima mezz'ora che è stata bloccata, in cui la squadra di Lelli non trovava sbocchi né spunti anche per un difetto di fantasia e velocità di manovra. Ci è voluto il classico episodio, un rigore guadagnato da Valdés, finalmente un calcio di rigore è stato decretato ai dorici per fallo contestato di Santoni, per indirizzare sul binario giusto una partita in cui i biancorossi avevano tutto da perdere. Buonasera Stefano Fera, buonasera di nuovo a voi gentili amici all'ascolto, un saluto lo rivolgiamo subito, un saluto da parte di tutta la redazione, di Paolo Papilli che questa sera è davanti al microfono. Lo rivolgiamo subito ai nostri ascoltatori più affezionati, Giorgio di Camerano, Alessandro del parcheggio Stamira, Serenella, Fausto e tanti altri amici che sono all'ascolto. 334 35 20 488 SMS WhatsApp diretta @ radiotua.it, queste sono le frequenze 98 500 92 2, ma potete seguirci anche in streaming audio e streaming video all'interno del nostro sito internet che è www.radiotua.com. Questi sono stati i risultati che si sono avvicendati tra la giornata di sabato e di domenica: Arcevia Falconara 1-1, Chiaravalle 0 Borgo Minonna 4, Le Torri Castelplagno Stafolo 1-1, Marotta 0 Portuali 3, Monserra 1 Borghetto 0, Osimo Stazione Montemarciano 3-2, Ponterio 1 Castelfrettese 2, San Biagio Belvedere 2-0 e Anconitana Monzano 3-0, come detto sotto i colpi di Mastro Nunzio, che nel primo tempo ha trasformato un calcio di rigore e poi nella ripresa sono andati a bersaglio, ormai ci ha preso gusto, oltre a Colombaretti al suo quinto sigillo stagionale, anche Tantuccio che si è ripreso con facilità un gol che buono che gli avevano tolto ad Osimo qualche settimana fa, un gol bellissimo peraltro. Ricordo ancora la linea SMS 334 35 20 488 SMS WhatsApp diretta @radiotua.it. Noi ci fermiamo subito per il break pubblicitario che segna di fatto l'inizio del nostro programma. State con noi a tra pochissimo con Punto Biancorosso.
Tutto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Un pettirosso ha fatto un frontale con un motociclista. È svenuto e si è risvegliato la mattina tutto scortigato dentro una gabbietta con un po' di mulighe de pa e un po' d'acqua. Si è guardato intorno, ha visto pa, acqua e sbarre e ha dichiarato: testa vede che ho ammazzato il motociclista. Il bicchiere è sempre mezzo pieno se vai da Frenza, amici animali. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 18.39, buonasera e buon ascolto con Punto Biancorosso alla sua prima puntata settimanale. A farvi compagnia ci sono Stefano Fera, il nostro direttore alla parte tecnica, che non abbiamo salutato prima, ma corriamo immediatamente ripari. Ciao Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti.
E Paolo Papili che è al microfono. Soprattutto ci siete anche voi però dall'altra parte, che potete scriverci in ogni momento al 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Dunque, siamo in onda all'indomani della bella vittoria dell'Anconitana, che ha strapazzato tra le mura amiche il Monzano per 3-0. Una vittoria che ha faticato a sbloccarsi, ci ha voluto un calcio di rigore, ma non che l'Ancona non sia stata in partita affatto. Anzi, ieri, secondo il mio punto di vista, ci sono state anche delle buone trame offensive. Un applauso logicamente lo rivolgiamo anche agli sconfitti, a quelli del Monzano, che a fine partita hanno voluto congratularsi con la truppa dorica. In molti poi si sono fermati prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi per vedere il saluto della squadra biancorossa al pubblico, ieri come al solito relegato in tribuna. È stata una giornata molto fredda ieri allo stadio del Conor in particolare, poi tra l'altro anche piovuto ad un certo punto, soprattutto dopo la fine della partita. Chi c'è stato è sicuramente stato meraviglioso, un applauso. Non sono stati zitti mai i ragazzi della curva nord in quell'angolino alla sinistra della tribuna. Grandissimo tifo anche ieri, complimenti veramente a chi ancora tiene duro, si la fa in qualche maniera a sopportare una categoria scomoda da digerire tra mille difficoltà, però dobbiamo constatare, e non ve la prendete perché non è assolutamente nostra intenzione, per carità, registrare che in 7 giorni la quota dei paganti si è quasi dimezzata, perché siamo passati dai 494 paganti contro l'Osimo Stazione ai 286 contro il Monzano. Scriveva Daniele Titarelli stamattina sul Corriere Adriatico che il freddo e il più 10 provava a dare questa spiegazione. Il più 10 sulle inseguitrici hanno provocato il minimo stagionale di spettatori a Del Conaro, anche se il sostegno, come ricordavamo anche noi poco fa, la squadra non è mancato grazie al consueto calore degli ultras. Lo scarso appeal, si legge, di un campionato che sembra deciso con 23 giornate d'anticipo rischia di abbassare le presenze allo stadio nei prossimi mesi, ma bisognerà tenere duro continuando a far sentire il proprio appoggio al patron Marconi. E su questo tema, molto delicato peraltro, si è sempre disquisito all'interno della nostra trasmissione, anche quando eravamo in categorie diverse, in palcoscenici totalmente diversi, ed è stato un tema che appunto nelle scorse settimane è stato trattato con una punta di polemica dal nostro editore Stefano Fera, che vorrei richiamare in causa su questo argomento perché non vogliamo assolutamente lanciare un messaggio negativo, però dobbiamo sottolineare intanto, perché è nostro compito, questa cosa, ma vogliamo in qualche modo anche rinvigorire il popolo biancorosso spronandolo ad essere più presente allo stadio del Conaro, anche se lo spettacolo magari non è quello che uno si aspetta. Proprio per supportare, lo ricordava anche Daniele Titarelli nelle ultime righe di pagina 35 questa mattina del Corriere Adriatico, che bisognerà tenere duro continuando a far sentire il proprio appoggio al patron Marconi, che ad agosto, a fine agosto, quando non c'era più niente, è stata invitata dalla platea a non mollare, anzi ad andare avanti con decisione, perché avrebbe avuto massimo appoggio non solo da parte della tifoseria organizzata, quella che c'è sempre stata, ma anche da tutta la città. Stefano, so che sei caldo, fuori è freddissimo, però non scaldarti troppo, perché non vogliamo essere assolutamente polemici, anzi ancora applausi a chi c'è e chi continua a cantare a squarciagola per 90 minuti.
Ma veramente quello che abbiamo fatto 2 settimane fa, quindi di cui mi sono assunto poi le responsabilità, perché è un pezzo che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina, che ha fatto tanto arrabbiare a una parte della tifoseria, non era una disamina negativa, era solamente un pungolo e soprattutto un campanello d'allarme, perché la paura è che iniziasse a esserci questa china in discesa per quello che riguarda le presenze allo stadio. Purtroppo lì c'era stata, noi abbiamo fatto una settimana, un battage pesante con tanti scambi di opinioni con i nostri amici dall'altra parte, chi accusava di una cosa, chi accusava dell'altra, che era terrorismo, e quella settimana c'è stata la risposta. Una settimana ci siamo fermati, abbiamo fatto come in molti auspicavano, cioè nel senso fatevi gli affari vostri, non fate terrorismo psicologico, non dite che non ci sono i tifosi, perfetto, non l'abbiamo fatto, e domenica c'è stata la risposta. Io penso che sia intrinseco, tutto lì, non, né più né meno, non è che cercavamo qualcosa di negativo, assolutamente, erano considerazioni su cui io rimango della stessa identica opinione, e rivale anche qui comunque la stessa identica considerazione: se si urla e si grida oltre ogni categoria, non può essere la scusante la categoria. Poi che sia freddo, che si siano avvicinate le festività natalizie, che va tutto bene, l'importante è non usarle come alibi, e su questo mi ero scaldato nelle scorse puntate, gli alibi, quando ognuno che si giustificava in tante tante maniere. Leggo un messaggio arrivato oggi, veramente incredibile il terrorismo che i giornali fanno sul numero di tifosi presenti al Del Conero. Questa volta non ce l'hanno con noi, ma ce l'hanno con i giornali. Mamma mia, dice questo ascoltatore, 800 spettatori in prima categoria, che vergogna, poi vi chiedete perché siamo finiti in questa categoria, rifletteteci.
No, no, il numero rimane assolutamente adeguato, infatti abbiamo fatto come premessa, non c'è nessun tipo di vena polemica nelle nostre parole, però dobbiamo fare queste constatazioni al fine di spronare chi magari in questo momento ha allentato un tantino per un motivo o per un altro, perché questa società è nuova e ha bisogno assolutamente di essere supportata, così come la squadra, in termini proprio di presenze si può fare molto molto di più. E questa sarà sempre una nostra chiara intenzione, di lanciare dei messaggi comunque positivi per supportare assolutamente la società. Poi le giustificazioni, Stefano, non le tollera, io magari no. Posso tollerarle un pochino di più, no, perché
io preferisco che chi scrive dica chiaro e tondo: non ci vado perché è freddo. Perfetto, è giusto. L'hanno non scritto, ci vado infatti. Perché devo accompagnare mia moglie a fare la spesa. Va bene, ma arrampicarsi su altre motivazioni, ricordiamo quelle più gettonate, tanto il risultato si sa come va a finire.
No, adesso non dovremo sicuramente stomacarci se vinciamo, questo no,
cioè,
mai.
Quella è una delle tante che mi ha fatto veramente arrabbiare, cioè nel senso dire non ci vado perché tanto il risultato è scontato. Max si scrive, guarda, ma neanche ve l'ho fatto apposta. Max, il grande freddo secondo me allontana più 10, almeno parlo per me. Lui dice... ha messo già le mani avanti, c'è qualcuno che dirà: siccome che già ci sono 10 punti di distacco con la seconda, non vado allo stadio perché tanto che ci vado a fare. E Max dice: no, secondo me allontana più il freddo, e lo sappiamo in tutti i sensi il fatto che sia freddo il Del Conero per tanti motivi.
Noi sappiamo benissimo, Stefano, che poi il motivo vero è un altro. Allora, intanto, visto che sono sicuro che arriverà, perché tanto questo messaggio me lo aspetto, che il calo c'è stato in ogni categoria. In questo periodo soprattutto avviene un calo fisiologico, proprio perché la partita è alle 14:30, l'orario non è che sia proprio comodissimo, la domenica uno preferisce magari stare a tavola con i parenti un po' di più. Però il problema vero e reale è legato solo ed esclusivamente alla categoria. Poi che l'Ancona vince 3-0, 4, tutti sono contenti, però arriva a un certo punto che le persone che magari hanno risposto presente nelle prime gare, si sono anche divertiti, magari hanno deciso di non seguirle tutte, e anche questo ci può stare, però è un problema secondo me solo ed esclusivamente del livello della categoria. Però qui siamo e da qui dobbiamo muoverci. Qui siamo e da qui dobbiamo risalire, con l'aiuto di tutti. E se si vuole mostrare davvero vicinanza alla proprietà, è normale che bisogna tapparsi il naso, ma non gli occhi, perché questa squadra è stata costruita in fretta, ma con un criterio, e sarà potenziata ancora con una strategia migliore, proprio al fine di migliorare ancora di più un qualcosa che il pubblico apprezza, cioè il gioco. Ecco perché Marconi, anche i nostri microfoni, ieri il presidente ha detto che desidererebbe vedere più spettacoli in mezzo al campo ed è sicuro che con il mercato il tasso tecnico crescerà, proprio per questo motivo. Al di là del risultato si deve costruire un qualcosa, una mentalità, un progetto, e si deve fare in modo, anche passando per le giocate e il guizzo di un singolo, a regalare un qualcosa in più al pubblico, perché altrimenti tu li chiami alibi, però possiamo chiamarli scusanti, possiamo chiamarli anche magoni, perché poi con il Monzano ci si giocava così come con tutte le altre squadre a metà settimana quando eravamo in Serie B, ma adesso in Serie B non ci siamo più, si è deciso di ripartire, quindi questo dobbiamo accettare anche se si fa un pochino di fatica. Scriveva un nostro radioascoltatore: scusa Stefano, ma è da stamattina che sono nervoso, premetto che non voglio e non mi permetterei di impartire lezioni ai giornalisti professionisti, ma visto che sono più di 20 anni che faccio rappresentante, un po' come rapportarmi con la gente, penso di saperlo. Vengo al dunque. Corriere Adriatico, articolo sulle presenze allo stadio, perché la stessa cosa si può dire in due modi. Nel primo, quello dell'articolo, se dico che ci sono solo 800 spettatori, meno delle prime volte, uno pensa che vado a fare allo stadio, tanto non va più nessuno. Se invece si scrive anche oggi per una prima categoria quasi 1000 spettatori, uno può dire cavolo, vado anche io allo stadio. Perché noi scriviamo sempre in negativo? Scusate lo sfogo e ciao da chi c'è sempre stato e sempre ci sarà. Anche questa è una chiave di lettura, una spiegazione più elaborata che noi assolutamente rispettiamo, così come rispettiamo tutti i pensieri di coloro ci stanno scrivendo al 334 35 20 488. Però, ma tu vuoi andare più in profondità?
Esatto, ritorno a bomba. Allora, siccome che tu hai toccato il tasto del rafforzamento della squadra e con la nuova società dare un segnale, il segnale si dà da ambo le parti. Allora, se da una parte c'è una società che sta investendo, sta buttando giù un progetto per il futuro biancorosso, quindi per una scalata più rapida possibile, sta contattando e inserendo giocatori che non sono validi per questa categoria ma sono validi per altre due categorie, beh, dall'altra parte il tifoso ha il suo dovere, quello di dare il segnale di placet a questa società e dire sì, capisco che siamo in prima categoria e lo sappiamo tutti quanti, però do fiducia a Marconi, do fiducia a questa società, ecco, sono presente allo stadio a tifare. Beh, questo penso che sia il contraltare che deve essere dato. E allora prendo la palla al balzo, ti avevo detto che avevo trovato la notizia oggi, no? Perché il contraltare cosa potrebbe essere? Potrebbe essere figure che abbiamo avuto in passato, le abbiamo avute, vediamo se adesso riesco a ritrovarla, abbiamo avuto in passato sulla nostra piazza. Allora, qui vado a recuperare un lancio del 2012, così andiamo un po' indietro nel tempo, stagione 2012-2013. I dorici avranno il logo Che Bolletta sulla maglia ufficiale campionato 2012-2013. Marinelli c'è che era contento, ovviamente, per queste risorse economiche aggiuntive da parte sua. Il direttore generale di Che Bolletta, Roberto Canestrari, ex calciatore di Serie A, ha definito l'accordo con l'Ancona 1905 una sfida importante che abbiamo voluto cogliere nella speranza di riportare la squadra dorica ai passati splendori. Io ogni volta che sento questa frase mi si addrizzano i peli.
È la classica.
Chiunque dice che... proprio già lì c'ho i brividi. Per quanto ci riguarda, continua il direttore generale, siamo fortemente impegnati per tutto quello che possiamo fare nel sostegno della squadra, con l'augurio di svolgere un ottimo campionato. Stagione 2012-2013, se non vado errato, attorno al 2015, con un'azione giudiziaria, l'Ancona fece sapere che Bolletta non aveva mai onorato i pagamenti. Ma perché vi dico ciò? Perché vado a tirare fuori questa situazione. La Guardia di Finanza ha arrestato l'imprenditore Stefano Cordella, 48 anni, per bancarotta fraudolenta. Avrebbe nascosto ai suoi creditori oltre 6 milioni di euro, 6 milioni e 400 mila per l'esattezza. Cordella aveva interessi in tutto, dalla vendita di gas e energia sua alla società Che Bolletta, guarda un po' di chi stavamo parlando, dalle spiagge in concessione alla pubblicità, dai call center al Fano Calcio, era stato vicepresidente, ma anche siti web e giornali di annunci, oltre al tentativo di aprire un negozio di profumi, qui ce ne interessa un po' meno, in piazza San Marco a Venezia. Ad un certo punto non ha pagato più nessuno, compresi gli affitti degli appartamenti, oltre ai propri dipendenti. Questo è il rischio che c'è sempre dietro l'angolo. Quando poi un imprenditore si stufa, ecco che c'è il rischio che piombino come falchi imprenditori del genere, tipo appunto il signor Stefano Cordella.
Oppure l'altra riflessione che possiamo fare, Stefano, e poi magari possiamo, visto che Stefano Mandorino, centrocampista dell'Ancona, che sarà con noi all'interno del nostro programma, ci chiede ancora un po' di tempo, possiamo provare a cercare l'ospite numero due. Però possiamo, per questo argomento dedicato al pubblico, possiamo anche fare un'altra riflessione, che in questo momento l'Ancona, nonostante abbia una città importante alle spalle, un capoluogo di regione che anche in prima categoria comunque può esprimere un numero di pubblico decisamente diverso, anche se quello che offre è sicuramente buono all'altezza della situazione, soprattutto per l'atteggiamento di chi va, in questo momento non può esprimere altri numeri e fa fatica magari a rifarli per tutta una serie di motivazioni che i nostri radioascoltatori, attraverso le nostre considerazioni, ci stanno suggerendo. C'è da ricostruire anche questo feeling, ed è un'occasione sicuramente buona questa di ripartire da zero per arrivare in alto. Però vorrei accantonare momentaneamente il discorso Ancona per fare una panoramica diversa, ulteriore, andando a toccare il campionato di Serie A, e possiamo farlo grazie alla presenza di un gradito ospite, che è Claudio Onofri, mister ma soprattutto opinionista di Sky in questo momento. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera, grazie a voi, buonasera a tutti.
Come va?
Ma siamo qui a Verona a commentare Verona-Genoa e insomma...
È una partita molto attesa questa, no? Per la classifica, perché il Verona viene...
Sì, devo dire che è una partita inaspettatamente attesa in questo senso, perché mi sembra che Genoa abbia una rosa che fino adesso non ha dato un rendimento efficace, ma che possa elevarsi a una classifica diversa rispetto a quella che dimostra in questo momento. Lo stesso Verona, devo dire che delle tre appunto neopromosse mi pareva quella che poteva non rispettare, diciamo, un trend che è ormai consolidato, che è quello che le squadre che arrivano dalla B in maniera anche sorprendente, parlo del Crotone, parlo della SPAL, parlo del Benevento e insomma il Pescara l'anno scorso, non hanno la dimensione giusta per poter affrontare la massima serie. E invece il Verona mi dà l'impressione, ma avendo mantenuto l'organico, diciamo così, della B, e con molti giocatori che avevano anche in Serie A nell'anno precedente, invece sta un po' deludendo in questo senso, quindi mi aspetta una partita carica di significato proprio sotto il profilo della classifica, che per tutte e due le squadre si sta facendo abbastanza, non dico drammatica, ma piuttosto pesante, insomma.
Abbiamo nominato il Crotone che sarà in campo fra qualche minuto alle ore 19, sì. Ci sarà il primo dei due posticipi, Crotone-Udinese, un altro bel crocevia, perché l'Udinese di Oddo ha assolutamente bisogno dei punti, lo stesso si può dire del Crotone che gioca in casa, il Crotone di Nicola, e poi Verona-Genoa. Però ieri Claudio Onofri ha assistito a un'altra partita molto particolare, Benevento-Milan. Claudio, com'è andata? Che sensazioni hai provato nel vedere il portiere segnare all'ultimo giro di orologio? Incredibile.
Quando Brignoli l'ha messa dentro, la prima cosa che mi veniva da dire era proprio che la fortuna che ho avuto io e tanti altri appunto nell'aver giocato al calcio, e di conseguenza aver fatto di un gioco, di una passione, il proprio lavoro, e dopo aver fatto l'allenatore, il giocatore ovviamente, l'allenatore, l'osservatore, insomma un po' tutti i ruoli, e anche il commentatore di una partita di questo tipo. E ero emozionato, perché devo dire che c'è un ambiente a Benevento molto molto bello, nonostante
i zero punti fino a ieri.
Fino a ieri, acquisiti in classifica, nonostante appunto una squadra che non riesce mai a capitalizzare al meglio un'organizzazione di gioco piuttosto buona, però l'ambiente è caloroso, sanno perfettamente che il presidente ha fatto tanti sforzi, e molte sconfitte non erano propriamente meritate. E allora stanno tutti insieme con i giocatori, ci hanno creduto fino all'ultimo, e poi è stato proprio il destino che ha voluto che addirittura un portiere facesse il primo gol che ha fatto, che ha significato il primo punto in Serie A di questa squadra. Ed è stata emozionante, devo dire la verità. Io non tifo né per il Benevento né per il Milan, però
per lo sport, per il calcio. Cioè.
Sì, esatto. Mi è piaciuto stare lì. Ecco, sono contento di aver assistito a un qualcosa che credo possa definirsi storico.
In estate noi tutti, penso anche lei, Claudio, avevamo ipotizzato ad un atteggiamento diverso in campionato del Milan, anche alla luce di una sontuosa campagna acquisti. Eppure stiamo assistendo ad una delle stagioni più catastrofiche della storia rossonera.
Sì, diciamo che c'è una serie di componenti anche in questo caso che stanno portando il Milan a questo, tra virgolette, sfascio, nel senso che c'era da cambiare molto. In questo senso mi pare di poter dire tranquillamente che i risultati ottenuti da Montella l'anno scorso con quel tipo di rosa erano stati veramente buoni. Quest'anno, cambiando tantissimo e prendendo anche buoni giocatori, ma non dei fenomeni, e soprattutto quando cambi tanto c'è poi l'assemblamento, c'è poi l'assemblaggio, appunto, ci sono tante cose da definire. E allora questa enfatizzazione di questa campagna acquisti ha portato una serie di pressioni e per l'allenatore e per gli stessi giocatori, che non riescono a sostenere. È palese che in questo momento qui neanche la carica che voleva dare Rino Gattuso ieri è riuscita a trasformare questa squadra in una squadra appunto competitiva. E poi ovviamente ci sono state delle scelte che purtroppo non si sono rivelate giuste. Prima su tutti Biglia, che era un giocatore che alla Lazio faceva nettamente differenza per come stava in campo e tutto, e è rientrato a un quarto d'ora alla fine, ma mi sembra veramente ancora imballato e lontano parente del Biglia della Lazio, insomma. Così come Kalinic, che ieri ha fatto gol e che si sta riprendendo e che tra l'altro mi dicono che i compagni stravedono per lui, per come lotta, per come si dà da fare eccetera, però insomma si aspettava qualche realizzazione in più. Lo stesso Bonucci ieri, per me partita perfetta da parte di Leonardo Bonucci, anche se però il pregresso era piuttosto deludente, e insomma tante situazioni che in questo momento mi viene da dire giustamente, nel senso per come... Ah, ecco, l'ultima cosa che volevo dire per quanto riguarda Montella, è un allenatore che io apprezzo per l'intelligenza che ha. Devo dire che però, nonostante i risultati buoni che ha ottenuto l'anno scorso e quelli un po' più deludenti quest'anno, non è mai riuscito a dare un'identità precisa al Milan come era riuscito per esempio alla Fiorentina. Io quando andavo a vedere la Fiorentina, che l'allenatore Montella si riconosceva che era la sua squadra. Dopo il passaggio successivo alla Sampdoria e poi al Milan non ha mai dato questo tipo di connotato. E quindi tutte queste situazioni chiaramente non depongono a favore né della società per come ha operato né dai giocatori e dagli allenatori che stanno operando adesso.
Venerdì la Juventus ha espugnato il San Paolo grazie alla zampata di Higuain, l'Inter vince e convince, mente sgombra, fatica meno perché non ha le coppe, e sabato sera ci sarà un altro incrocio, niente male, no? per la lotta allo scudetto.
Assolutamente no, ma è una sorpresa fino a un certo punto l'Inter, perché in relazione a quello che dicevo riguardo al Milan l'anno scorso era stato veramente un disastro, perché l'Inter aveva una rosa molto più forte già l'anno scorso del Milan, eppure non è riuscita ad andare in Europa. E poi perché secondo me la coppia Sabatini-Spalletti rappresenta quasi il top che si possa avere in Italia in questo momento, per la capacità di scovare grandi talenti da parte del direttore generale Sabatini, e per la capacità, anche magari con un gioco non spettacolare, ma di tirare fuori il meglio da tutti i suoi protagonisti, dai suoi giocatori. E quindi ecco che piano piano, pur appunto avendo delle battute a vuoto dal punto di vista del gioco, del rendimento eccetera, questa squadra sa soffrire e sa tirar fuori poi al momento giusto, soprattutto con uno che è mezzo fenomeno in questo momento, e parlo ovviamente di Maurizio Icardi, ma anche quell'altro Perisic, a parte i tre gol di ieri, e Candreva dall'altra parte, formano un trio d'attacco di assoluto valore. Quindi sorpresa sì, ma fino a un certo punto per quanto mi riguarda, perché, ripeto, rosa già forte e rinforzata già quest'anno, addetti ai lavori, diciamo così, principali, allenatore, direttore sportivo, direttore generale, molto molto bravi.
Arrivano diversi messaggi indirizzati per il nostro ospite di serata, che è Claudio Nofri, mister, oggi opinionista a Sky. Tanti tifosi la stanno ricordando, perché Lorenzo ci fa sapere: Onofri ha commentato la finale play-out Rimini-Ancona e ci ha portato fortuna.
È vero, me la ricordo benissimo, uno dei primi anni, è già passato un bel po' di tempo.
Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, anche vero, perché mister da quella volta, si ricorderà, l'Ancona riuscì a mantenere la categoria, fece un grandissimo campionato l'anno dopo, poi non si iscrisse addirittura pur mantenendo la categoria al campionato, e adesso siamo sull'altalena da molto tempo, Lega Pro, Serie D, addirittura prima categoria, pensi mister?
Dispiace, perché io dico la verità, no? Sono sempre per la meritocrazia, cioè nel senso che chi riesce anche con platee, diciamo così, con bacini di utenza piccoli ad andare in Serie A, ad arrivare ai massimi livelli, è giusto che lo possa fare. Però essendo un amante del calcio da quando sono nato, proprio praticamente, insomma, le piazze un pochettino storiche, insomma, ovviamente la Conitana, no? Diciamo così,
sì, sì.
È una piazza che io ho conosciuto fin da ragazzo, insomma, e quindi mi spiace poi quando le cose non vanno troppo bene in queste situazioni, per cui auguro proprio all'Ancona di fare il meglio possibile al più presto, insomma.
Poi c'è un altro radioascoltatore che dice: mister Onofri, una parola soltanto, forza Genoa. Saprà dell'amicizia, del legame che esiste tra le due tifoserie, quale ospite migliore poteva esserci in questo momento.
Mi viene quasi spontaneo dirlo, anche se oggi devo essere imparziale,
giustamente,
ovviamente, con la Sverona Genoa ci mancherebbe altro,
giustamente,
nella disamina di quello che avviene. Però io sono genuano, diciamo le cose come stanno.
C'è poco da fare.
Ci ho fatto tante robe lì, a parte le 250 partite in campionato, il capitano per 8-9 anni e soprattutto poi, appena finita la carriera, sono entrato nell'area dirigenziale, ho allenato il Genoa per un anno e mezzo, un anno con il professor Scoglio, insomma non posso non essere legato completamente a questa piazza che, insomma, per me è casa mia, insomma.
Certo. Mister, grazie per essere stato con noi, buon
grazie
lavoro,
voi,
ci sentiamo presto.
Grazie
anche per noi. Buona serata a mister Claudio Onofri, bandiera rosso-blu del Genoa. Ci abbiamo scherzato, cari amici all'ascolto, come avete potuto ascoltare. E questa sera impegnato nel raccontare il secondo posticipo di giornata, il Monday Night, no? Così si chiama oggi, così la identificano la giornata dopo la domenica calcistica. Giornata che sta proseguendo, perché da pochi spiccioli è iniziata un'altra partita delicata. Stiamo parlando di Serie A, sempre in ottica salvezza, tra Crotone ed Udinese. Poi questa sera alle ore 21, Verona-Genoa. Ma riprendiamo a parlare di Ancona. 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Ritorniamo a parlare di questa magica squadra che ci fa battere il cuore oltre ogni categoria, tanto per riprendere le parole di Stefano prima, i cori dei tifosi, un vecchio drappo ormai che è stabilmente in ogni stadio, a prescindere da dove si gioca. Alex ci scriveva: dico la mia, premetto che fino ad ora le ho viste quasi tutte. Penso che il problema sia la categoria, non tanto per lo spettacolo in campo, ma anche per mancanza di tifoserie e ospiti. In eccellenza le presenze erano maggiori per questo. Voi pensate che le migliaia di persone a Fermo erano lì per lo spettacolo in campo o per il risultato? Alex, fai una giusta osservazione, che però mi permetto di analizzare un pochino meglio, nel senso che quando l'Ancona un bel giorno, tra virgolette, si è ritrovata in eccellenza, comunque era veniva dall'esperienza di pochi mesi prima, con una squadra che aveva fatto tanto bene in Serie B, quindi era ancora su quella scia, la tifoseria comunque aveva partecipato, la tifoseria ancora aveva provato ad esserci. La vera delusione, se vogliamo proprio fare dei paragoni, secondo me è arrivata dopo, ma anche qui c'è una motivazione a mio parere, che è quella di aver vivacchiato, non per responsabilità del club, a parte qualche errore, troppo in Serie D, perché quando inizia a perdere posizioni, quando inizia a perdere in casa con il San Cesareo o con la Miternina, poi succede che si interrompe un qualcosa ed è difficile da ricostruire. Poi, vinto il campionato, i 6.000 con la Recanatese in casa ce li ricordiamo benissimo, poi si doveva fare molto di più secondo me in Lega Pro. Invece siamo stati anche lì un pochino altalenanti, abbiamo dato colpa allo Spezzatino, abbiamo dato colpa a Sportube, abbiamo sempre trovato qualche giustificazione, peraltro pertinente, però non è più scoccata, ad eccezione di Ancona Ascoli, quella risposta massiccia che poteva esprimere una città, una tifoseria come Ancona. Adesso, naturalmente, come dici tu, esiste un problema di categoria. È collegato con noi Peppe Giannini, che ringraziamo per essere con noi, non il principe, ma il nostro caro amico, collega. Ciao Giuseppe.
Ciao Paolo, buonasera a tutti, gentili ascoltatori.
No, perché ho presentato poco fa Claudio Onofri, no? La gente stasera magari, stasera ospiti importantissimi, arriva Giuseppe Giannini, il principe, ci viene a raccontare della Roma, della squadra di Di Francesco. Possiamo parlarne anche con te, visto e considerato che sei molto attento alle dinamiche giallorosse, però parliamo di Ancona, dai.
Assolutamente, parliamo di Ancona anche perché i temi sono tanti, insomma sentivo anche il botteghino, la settimana scorsa c'è stata questa querelle tra la politica e il club, poi comunque ci sono questi numeri che dicono che non c'entra niente con questa categoria, questa squadra, e il contraltare invece sono questi spettatori che un pochino calano, giusto tutto quello che diciamo sulle presenze legate a magari il periodo natalizio, il freddo, così, però se questa città vuole fare il vero salto e ritornare dove insomma meriterebbe di stare questo club, deve insomma fare uno sforzo, perché non si può salire solo sul carro quando dopo si è vinto.
Assolutamente Giuseppe, anche perché
io Paolo pensavo questo, no? Il tema è anche questo, diciamolo, cioè con 1.000 spettatori tutte le domeniche, 2.000 spettatori tutte le domeniche, l'anno prossimo non c'ha quasi senso fare un campionato di promozione, no?
Anche per questo
insistiamo, giustamente, bravo. Prenderne coscienza e dire andiamo in eccellenza diretti. Allora una vittoria sul campo la può portare il presidente Marconi con questo nuovo soggetto, questa nuova società, questa nuova squadra, questo mister che insomma ritorna per fare un'altra grande impresa. Però sugli spalti dopo i numeri devono dire che la città è con lui e quindi devono dire che c'è una spinta importante per tornare in fretta nei campionati professionistici.
Hai fatto benissimo.
Saltando magari anche una categoria, no?
Hai fatto benissimo, sì. Hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché è una vicenda che giustamente può verificarsi. Quindi per questo noi abbiamo il compito di stimolare, di pungolare, pur rispettando le scelte di chi partecipa, ed è splendido, perché questa cosa, Giuseppe, poi sai che cosa fa? Fa arrabbiare chi partecipa, e anche ieri è stato straordinario, ma in realtà non devono sentirsi sotto accusa chi ieri è stato allo stadio del Conero.
Anzi, loro hanno ragione, no? Cioè, a mio modo di vedere...
Io vado, cosa vuoi da me, no?
Rubo, no? Una espressione del nostro... Gio Condor Cornacchini, no? Chi viene allo stadio, sia se applaude sia se fischia, è quello che ha ragione, cioè chi viene, però, nel senso, chi sta a casa insomma e che durante la settimana magari parla di Ancona potrebbe fare uno sforzo e venire a vedere una partita, perché comunque è una categoria che può dare stimoli diversi magari di quelli che possono essere lo spettacolo, che io sono convinto che arriverà però col passare delle settimane, perché la squadra sta lavorando seriamente nonostante il vento in poppa. Lelli è uno che insomma è un perfezionista, uno staccanovista, uno che fa del lavoro il pane quotidiano, quindi io sono convinto che con il lavoro e con la qualità che c'è già adesso in una squadra che potrebbe essere, ma sicuramente sarà rinforzata, dovrebbe arrivare anche lo spettacolo, no? E comunque certe giocate in prima categoria non le vedi se non ci sono giocatori come Colombaretti, come Mastro Nunzio, come altri, Mandorino, lo stesso Marengo, che hanno calcato categorie che non c'entrano niente con la prima.
A me Mandorino continua, che sarà all'interno del programma tra poco, ma Mandorino e Marengo piacciono tantissimo, ma anche la partita di ieri, al di là che si è sbloccata soltanto per un calcio di rigore, ben venga un penalty ogni tanto, visto che ci sono volute molte giornate e di episodi ce n'erano stati.
Ieri, no?
Già, esatto, ce n'erano anche più di uno,
dopo.
Sì.
Sì. Quantomeno il fallo di mano mi è sembrato clamoroso.
Però una squadra, la nostra, Peppe, correggimi se sbaglio, che prova a giocare, prova a mettere palla a terra, prova a...
Sempre. E ieri Mastronunzio, diciamo, era in una giornata un pochino appannata, perché si è creato comunque 3-4 occasioni che poi non è riuscito a sfruttare, una nel finale clamorosa che era proprio parte del suo repertorio, no? Quando pensi a Mastronunzio pensi a questa grande progressione, e poi uno di quelli che a tu per tu non sbaglia, no? Ha aperto un pochino troppo il piattone, in un'altra giornata ne avrebbe fatti almeno 3 ieri Mastronunzio, insomma, quindi intanto merito di essersele create quelle occasioni, e poi anche lui, insomma, sta facendo benissimo, quindi è solo sicuramente una giornata un pochino sfortunata, no?
Assolutamente, che comunque Mastronunzio ha segnato.
Devo dire che uno che mi sta stupendo in positivo è Valdés, che piano piano sta entrando secondo me negli schemi, che ieri ha messo lo zampino un po' in tutte le azioni dei gol, perché si è procurato il calcio di rigore, è andato ad accarezzare con l'interno sinistro una specie di colpo di tacco, no? Sul primo palo, quel pallone, quel calciato dalla bandierina da Mandorino che poi Colombaretti ha messo dentro per il 2-0, e comunque davanti è stato uno dei giocatori che forse ieri ha fatto, insieme a Pezzeguglia, è stato uno di quelli che a me ieri mi è piaciuto di più nella fase, insomma, degli ultimi 16 metri di campo.
Io ho la sensazione che Valdés possa rendere meglio dietro la punta, più che sulla fascia, come spesso viene impiegato, più sull'esterno. Poi è normale che un giocatore con le sue caratteristiche, con le sue qualità indiscutibili, riesca poi alla fine a fare differenza ugualmente. Però...
E soprattutto in prima categoria la deve fare,
esatto.
Cioè, questo glielo dobbiamo imporre. Poi devo dire che anche lui, io l'ho stimolato proprio su questa cosa, ma ha confessato, ma serenamente, che è evidente che lui da trequartista si trova meglio, però insomma ci ha giocato anche in altre situazioni su quella fascia. È che, come spiegava Lelli, lui ha una flemma, un passo, un modo di giocare un po' diverso da quello che invece a volte impone la partita dell'Ancona, perché pensate alla partita di ieri, no? Una squadra tutta arroccata dietro, necessità comunque di far circolare velocemente la palla, di spostare la sfera su tutta la linea, su tutta l'ampiezza del campo, per cercare, insomma, di aprire un po' la difesa avversaria, di trovare il pertugio per provare ad affondare. Lui è un giocatore che magari si specchia un po', che magari l'azione un pochino la rallenta invece che accelerarla, però dopo c'ha quelle giocate, c'ha quegli spunti, c'ha quella fantasia che magari può essere determinante in partite bloccate come quella di ieri, cioè ti toglie qualcosa magari in fase di dinamismo del palleggio, però dopo magari ieri è lui che te la sblocca insieme a Mastronunzio, che è stato bravissimo a calciare quel calcio di rigore, perché comunque l'ha messa nell'angolino, il portiere l'ha anche intuita, ma è andata a raccoglierla solo nel sacco. Cioè, i due che magari sono quelli un po'... Ieri Mastronunzio, che non era in formissima, e Valdés, che magari non rientra proprio nel prototipo del calciatore che serve in quella fase di partita, nel senso, Valdés va benissimo per l'Ancona, non mi fraintendete, però magari in determinati momenti di gara avere un pochino più di velocità ti aiuta ad aprire difese che inevitabilmente arrivano in Ancona con i ranghi serrati.
Certo. Giuseppe, ti scrive Valerio, a chi paragoni, e se ti va di fare un esempio, a Marengo, che abbiamo nominato poco fa?
Guarda, Marengo...
C'è un giocatore che ti ricorda, ieri in tribuna un tifoso preso un po' dall'entusiasmo diceva assomiglia molto a Di Ceglie come caratteristiche, come... che è un bel paragone, logicamente, uno degli ultimi centrocampisti,
guarda,
che abbiamo apprezzato,
sì, no,
un po' di
senso,
più.
Molto bene entrambi in Ancona, però a mio modo di vedere sono due giocatori diversi, cioè Di Ceglie sa fare tutto e bene, però lo vedo più un giocatore di quantità, che lavora un pochino più con coperture preventive, con raddoppi di marcatura, mentre Marengo è uno che almeno in prima categoria ci sta facendo vedere che sa lavorare di fioretto, ha sempre i tempi giusti, è uno che salta l'uomo, probabilmente la sua giovinezza lo porta a non essere così determinante in fase realizzativa, perché in un paio di occasioni, anche ieri per esempio a tu per tu col portiere, non ha avuto la freddezza, la lucidità, la fortuna anche, no? A volte, perché basta un millimetro sul pallone prenderla diversa quella palla che va dentro. E no, onestamente io non ce lo vedo il paragone con Dicelli, lo vedo più tecnico Marengo, lo vedo un giocatore diverso. Se non ci avesse di fianco Mandorino, direi che è una copia di Mandorino quasi, più che un Dicelli, cioè un giocatore più,
anche per il look, no?
più regista lo vedo rispetto a Dicelli, che secondo me un regista non è, è forse quel regista che hanno tanto invocato in Ancona e che magari con Cornacchini non avrebbe giocato mai, perché dopo noi volevamo un regista, ma Cornacchini giocava senza.
Sì, sì.
Perché comunque lo vedo più un regista. A me, guarda, adesso mi sembra più rapido, molto molto più rapido Marengo, però qualcosina mi ricordava Ruffini, se devo pensare a un giocatore del recente passato dell'Ancona, che era uno che comunque col sinistro metteva la palla un po' dove voleva, elegante in mezzo al campo, capace insomma di far girare il pallone, però mi sembra anche più forte a me questo Marengo, cioè io lo vedo proprio tra l'altro uno che può migliorare tantissimo rispetto agli altri che sono già un po' arrivati, no? Gli altri top player che ha questa Ancona, io lui lo metto nei top player sicuramente, ma con cioè se fosse da mettere sul mercato è uno dei giocatori che vale di più in questo momento dell'Ancona, perché sicuramente ha ancora davanti una parte importante della carriera. Io mi auguro che la faccia con l'Ancona, salendo con l'Ancona tra i professionisti, ma quello è un ragazzo che secondo me ha un futuro sicuramente.
Giuseppe, poi ieri in conferenza stampa il presidente Marconi ha ribadito le intenzioni ormai già chiare, chiarissime dello Stadio Dorico. Tu parlavi prima di un intervento della politica, le risposte pepate del patron Dorico. Qual è il tuo pensiero a riguardo?
Allora, io onestamente su questo tema sono proprio in linea col presidente, perché comunque mi è sembrata un'uscita un pochino fuori luogo quella dei pentastellati anconetani, perché comunque è logico che il club dialoga con l'amministrazione, sinistra, 5 Stelle, destra, chiunque sia, loro devono dialogare con l'amministrazione. Forse l'amministrazione può sfruttare l'Ancona, può anche farlo, però in questo momento è da soffiare sulle vele di questo progetto, chi vuole bene all'Ancona, e non chiedere magari di rallentare qualcosa che se invece parte può essere una svolta non solo per il club ma anche insomma per la città. Poi ne parlavamo già in un'altra occasione io e Stefano del riassetto, no? Che ci potrebbe essere intorno a una struttura del genere lì al Viale, dove comunque ci saranno dei grossi cambiamenti, dove c'è un ospedale che è in procinto di chiudere e quindi per me potrebbe essere anche un modo per dare slancio a tutto il commercio anche della zona, perché comunque
che probabilmente è l'unica zona artigianale rimasta nel cuore della città.
Guarda, Corso Amendola, diciamo, trovi ancora il calzolaio, no?
Sì, sì, è verissimo.
Che ormai è diventato un negozio in via di estinzione, diciamo. E quindi pensare a un rilancio del Dorico, un rilancio del Viale, un rilancio di Corso Amendola, che è un centro commerciale naturale, no? Diciamo, dove trovi tutto senza bisogno di arrivare alla baraccola. Io da falconese, ma ormai da adottato anconetano, è sicuramente una cosa che vedo di buon grado e penso che questa è la città del futuro. Comunque non è solo l'Ancona che parla, quindi la politica dovrebbe cioè anche chiudere una lettera dicendo Marconi veste in maniera elegante ma morigerata questo club, cioè morigerata cosa? Noi vogliamo tornare a sognare. Noi abbiamo qui un presidente che ci sta dando per il momento delle piccole grandi certezze, che chiede il modo di...
E sembrava impossibile, no? Al 25 così. Agosto che qualcuno ci facesse...
Ma che morigerazione, cioè, esaltiamoci un po', andiamo allo stadio, anche se è la prima categoria, e viviamolo questo momento, perché comunque il peggio di quello che ha subito l'Ancona è il passato, non è questa prima categoria, è un campionato dignitosissimo, fatto tra l'altro con una squadra che non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche a parte in una piccola occasione quando c'è stato un piccolo screzio poi con la squadra delle Torri, che qui al Del Conero ha vinto la partita, cioè a me sembra che l'Ancona, dove è andata, ha portato con dignità i colori e il nome della città in giro, cioè quindi
merito del presidente, di uno staff all'altezza, preparato,
merito di tutti, perché quando le cose vanno bene è merito di tutti.
Giusto.
Sicuramente il presidente è una persona su cui ci si può riconoscere, ci si può identificare, è un punto di riferimento, è un qualcosa, passami il termine, che noi non avevamo più dai tempi di Marinelli.
È vero.
E quindi sicuramente coagula.
È stato molto eloquente, Giuseppe, la telefonata fatta in diretta alla collega di Alessandria, che abbiamo ospitato proprio venerdì, con Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti, Mimma Caligaris, che spiegava che cosa è accaduto al Mocca Gatta di Alessandria, uno stadio del 1929. Non era stato neanche presentato un progetto, ma come il presidente ha manifestato la chiara intenzione di voler restaurare uno stadio così antico, è stata proprio la sovrintendenza ad intervenire e a iniziare a dare dei suggerimenti su cosa fare o non fare. Poi è partito il progetto e hanno continuato a dialogare in maniera più stretta assieme all'amministrazione comunale. Così che si fanno le cose.
Sì, sarebbe proprio il mondo dei sogni, quello che dovrebbe essere. Purtroppo in Ancona invece io...
C'è sempre il partito del non si può fare.
Sì, e un pochino di timore, devo essere per correttezza verso il pubblico e per onestà verso il mio mestiere, devo dire che un pochino di timore sulla sovrintendenza ce l'ho, perché devo dire che nel recente passato, probabilmente altre persone, perché credo che sia cambiato da poco credo l'anno scorso sia cambiato il responsabile della soprintendenza, però diciamo che in alcune occasioni scelte, le imposizioni della soprintendenza hanno un pochino minato, no? sul nascere certi progetti ambiziosi. Mi auguro che non sia lo stesso per il Dorico, anche perché a rigor di logica, Paolo, magari aiutami anche tu che sei sicuramente più attento a queste cose, non credo che ci sia molto da salvare, fatta eccezione per la facciata forse.
Esattamente.
Perché comunque non credo che nessun architetto si permetterebbe di toccare,
assolutamente,
no? Andando a fare un progetto di restyling.
Assolutamente.
Quindi, cioè, di cosa parliamo? Cioè,
Giuseppe,
magari...
credo che sia più semplice di quello che uno possa pensare.
Sì, sì. Poi ci vogliono sicuramente le volontà e le risorse economiche, ma il progetto è anche calibrato, secondo me, per far rinascere il centro d'Ancona, insomma, perché Paolo, pensiamo davvero a che sofferenza che può esserci con la chiusura del Salesi, per tutti i negozietti, i baretti, le edicole che comunque vivono, no? Di luce riflessa rispetto a quello che è la vita dell'ospedale.
Ti lascio con un paio di messaggi che sono arrivati nel frattempo al 334 35 20 488. Joe dello staff, che ci saluta, ci invita nuovamente a porre una riflessione sull'aspetto tecnico. Pensate che se dovesse arrivare Strano, Lelli potrebbe giocare a rombo con, appunto, Strano, Marengo, Mandorino e finalmente Valdés nel suo ruolo classico di trequartista dietro le punte?
Ma sì, anche se io penso che col 4-4-2 si è espressa benissimo questa squadra. Al di là dei moduli conta molto l'approccio alla gara, la mentalità con cui si interpreta un ruolo in campo. E io credo che, al di là di tutto, io che sono uno magari folgorato un po' dall'era di Sacchi, credo che il 4-4-2 ti dia una capacità, una,
o di Salvioni, per guardare a casa nostra,
è di Salvioni assolutamente, che metteva piccoli terzino, ti fa capire che il 4-4-2, se tu lo approcci in una certa maniera da un punto di vista di bocche di fuoco, ti trovi a poter giocare anche con 4 giocatori offensivi e 2 a supporto e altri 2 che comunque collaborano alla manovra, quindi vai ad attaccare anche con 8-9 elementi, quindi dopo certo per far trovare più a suo agio qualche calciatore si può provare a cambiare qualcosa, però io credo che al di là dei moduli questa squadra abbia capito come la deve giocare questa prima categoria, e i numeri lo dimostrano, perché 30 gol fatti, 3 gol subiti, insomma è una squadra che è a trazione anteriore,
assolutamente. Giuseppe, grazie per essere stato con noi, al piacere di riaverti,
Paolo.
Buona serata.
Scusate il piccolo ritardo e a prestissimo.
Non c'è nessun problema.
Un abbraccio a tutti e mi raccomando, Giuseppe. Arrivederci allo stadio.
Assolutamente sì, grazie Giuseppe. I nostri radioascoltatori potranno leggerti su Cronache Ancona, tutti i giorni si parla di sport anche su questa bellissima testata dove appunto Peppe ne è collaboratore. Ti aspettiamo
grazie
presto
mille.
Alla radio.
Grazie, Peppe. Grazie Paolo, di nuovo un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, grazie. Salutiamo Giuseppe Giannini alle 19:29. Abbiamo toccato vari punti e voi
tanti
da casa vi state
dobbiamo
riscaldando.
Anche recuperare anche un passaggio pubblicitario.
E allora guarda, leggo questo messaggio e poi andiamo in pubblicità immediatamente. Vediamo cosa ci scrivono. Proprio ieri ascoltavo Ancelotti che parlava dei mali del calcio italiano. Al primo ha messo proprio lo schifo degli stadi italiani, i più vecchi e brutti d'Europa. Colpa della burocrazia e corruzione italiana, dove o ce magnano tutti o nessuno, che è anche uno dei mali principali italiani in generale. Col merchandising invece come siamo messi, che la maglia dell'Anconitana deve essere regalo numero uno sotto tutti gli alberi di Natale dorici. È bellissimo, caro amico, questo messaggio che ci hai mandato. Bella anche belle anche le dichiarazioni di Ancelotti, che va a più in profondità su questo tema delicato, però ha ragione da vendere. Sul discorso del merchandising stiamo attendendo ormai da un po' delle risposte dalla società, che comunque è al lavoro per andare avanti proprio prima dell'immediato Natale, quindi dovremmo esserci ormai. È un po' che ve lo diciamo in base anche alle informazioni che abbiamo raccolto, però dovremmo esserci davvero e poi saremo pronti a darvi tutte le notizie. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra poco.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
advstocks.it per comprare sotto costo i prodotti delle migliori marche provenienti dai cambi merce pubblicitari. iPhone 6S 32 GB a soli 299 euro. Samsung Galaxy S8 64 GB a soli 399 euro. Acquista su advstocks.it buoni carburante. Otterrai fino al 40% di carburante omaggio. Vai su advstocks.it e scopri tutte le offerte sotto costo, solo per possessori di partita IVA.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
E come dice il nostro Stefano, rientriamo dalla pausa pubblicitaria per la seconda parte di Punto Biancorosso. Sono 19.33, 334, 3520, 488, sms, whatsapp, mail, diretta a @radiotua.it. Tanti sono i vostri messaggi questa sera, a cui daremo immediata lettura. Tra poco ci collegheremo con Stefano Mandorino, centrocampista dell'Ancona, ma prima c'era un messaggio indirizzato proprio all'ospite precedente, ovvero Peppe Giannini, a cui era stato chiesto: Beppe, lo prendiamo Strano del Tolentino? A me sembra tanta roba. Ieri Strano ha assistito alla partita di quella che dovrebbe essere la sua nuova squadra. Classe 89, da settimane nel mirino dell'Anconitana, il centrocampista ha comunicato da giorni ormai la decisione di andarsene a Tolentino, che ieri era impegnata a Barbara, che non intende però liberarlo. C'è tempo fino alle ore 19 di venerdì 15 per sbloccare la trattativa, trovando una soluzione in grado di accontentare le tre parti. Il presidente Marconi spera di chiudere il mercato in settimana, perfezionando anche l'acquisto dell'esterno offensivo, che non è detto alla fine possa essere Mauro Veneroso, classe 96, con il quale ha già raggiunto l'accordo in attesa di ricevere la lista di trasferimento dalla Voluntas Spoleto, perché sappiamo anche che ci sono anche altri esterni nel mirino, chiaramente Veneroso in vantaggio rispetto ad altri, al punto che arriverà per qualche giorno ad allenarsi e poi la società prenderà tutte le decisioni del caso. Peraltro ieri Veneroso è andato a bersaglio con lo Spoleto, segnando un gran gol dal limite dell'area, un bel gol davvero. Però diciamo che anche Storani, che ha un ruolo simile, ieri ha fatto vedere lo stesso di essere pronto, preparato, di poter dimostrare in ogni momento il suo valore. Peccato per quei due gol falliti, perché avrebbe coronato l'esordio perfetto, davvero, gettato nella mischia da Marcolelli per far rifiatare chi finora ha tirato avanti la carretta. Marco L, qui ritorniamo a parlare del pubblico, scrive: sinceramente Paolo, non so come fai a convincere una persona che sono anni che non viene a venire ora in prima categoria. Dai, siamo seri, chi non veniva prima non ci viene neanche ora, tranne rarissimi casi, e non possiamo biasimarli. Il brutto è che anche gente molto appassionata che fa fatica a venire in prima categoria. Però ragazzi, dobbiamo mettercela tutta per aiutare la società, aiutare anche la nostra Anconitana.
Posso sfatare, certo, un po' il pensiero giusto, ma non del tutto vero, perché dai dati che invece abbiamo noi sono tornati quelli che non venivano ultimamente. C'è stato un po' un rovescio, cioè chi è stato fedele fino alla fine ha gettato, cioè si è messo un po' al balcone. Invece sono stati recuperati quelli che non erano venuti negli ultimi periodi.
Guarda, mi viene in mente mercoledì scorso, quando abbiamo fatto Correva l'anno, ospite ai nostri studi Simone Musciano, che saluto se ci sta seguendo, spero di sì, timoniere del collettivo insieme ad altri negli anni 80, all'inizio degli anni 90, ci diceva che proprio quest'anno gli è riscattata la voglia, l'entusiasmo, la scintilla di rivenire ad assistere in prima categoria alla squadra. Quindi ci sono reazioni e reazioni. Magari sì, chi c'è stato fino adesso non ce la fa, ma chi invece mancava quando invece poteva esserci e si è riaffacciato adesso e sta riprovando l'entusiasmo.
Cioè,
di una
chi
volta
ha abbandonato, diciamo le cose come sono, chi ha abbandonato schifito è più dura, è stata più dura la scelta se continuare a seguire l'Ancona, anzi Anconitana, o meno. Per coloro che avevano già abbandonato, e in maniera particolare addirittura il primo fallimento in molti, e invece la ripartenza da zero gli ha ricreato entusiasmo. E questa è la cosa strana, ma bella.
Beh, d'altronde noi anconetani, no? Normali non siamo. Cioè,
però io, a proposito di strano,
stranezze ce l'abbiamo tutte.
Di strano e ma bello, sempre del Corriere Adriatico di oggi, il commento di Pasquini, il mister avversario del Monzano, in chiusura del pezzo di Daniele Titarelli, dice: in passato venivo spesso a tifare per i biancorossi in Serie B e voglio tornarci al più presto.
È stato bravissimo, ma stiamo trovando davvero delle persone molto intelligenti come avversari. Pasquini, così come tutta la squadra del Monzano, è la dimostrazione lampante delle nostre stranezze che dicevamo prima. Non a caso stiamo cercando di acquistare Emanuele Strano, classe 89, e alla fine, dopo un lungo tiro e molla, io credo che questa operazione andrà in porto e si concluderà positivamente. 1.200 spettatori di media al Del Conero, una buona risposta. Domenica tutti a Iesi, avanti Dorici, lo scrive Gianluca. Sì, perché vi ricordo che domenica si giocherà a Iesi, al Carotti, alle ore 14.30 contro lo Staffolo. quindi in settimana cercheremo di aggiornarvi sulle prevendite, se ci saranno, io immagino di sì, dovremo cercare di essere presenti in gran numero, massicci, come al solito.
Esatto.
Mi raccomando. Ma la diminuita presenza di spettatori non può dipendere anche dalla diretta in TV? Non lo so, perché alla fine le dirette in TV c'erano state anche negli altri anni con Sportube, con Sky, quando stavamo meglio.
Pensiero questo di Fabian.
Sì,
diciamo,
Fabian.
Che...
io credo che comunque chi ha passione alla fine allo stadio, il modo, se lo desidera, di andarci, lo trova. Ma mi viene in mente uno degli ultimi casi, per esempio, Stefano, quando l'Ancona vinse il campionato di Serie D, l'ultima giornata affrontava la Recanatese, una delle ultime giornate affrontava la Recanatese, la sera si poteva andare, no? in Lega Pro, ci siamo andati al giorno dopo, sempre perché non ci facciamo mancare nulla, la partita era trasmessa da RaiSat eppure c'erano 6.000 spettatori, quindi voglio dire, alla fine uno... se vuole, no?
L'emozione la dà lo stadio, non la dà la TV, quindi non è colpa della TV, perché chi vuole seguire dal vivo la partita e respirare quell'aria, perché l'aria che si respira quest'anno, per quello che stanno ritornando, chiamiamoli vecchi, senza offesa per nessuno, vecchi tifosi, aggiungo, è perché si respira l'aria di una volta. E quindi se ritrovi, è vero che non c'è la curva nel suo posto, ma addirittura ce l'hai a fianco, però sono tornati, per dire, i tamburi.
Sì, sì.
Cioè è ritornato il tifo che ha fatto innamorare tanto quelli delle vecchie generazioni. Quindi ecco il salto qual è ritrovare quell'area, quel clima familiare, di amicizia che si respirava ai bei tempi dell'Ancona.
Sì, sì. Ma
e chi non va allo stadio non riesce a capirlo, e se non lo capisce adesso poi sarà un tassello che gli mancherà.
Poi io ho visto diversi spettatori presenti ieri fare dei selfie con il presidente, insomma c'è un clima molto bello, genuino, per questo noi vi invitiamo, vi rompiamo le scatole ad essere sempre presenti, ad abbandonare per un'oretta e mezza i vostri impegni per venire allo stadio, con maggior continuità per chi magari decide di farlo saltuariamente, oppure per chi ha abbandonato negli anni addietro ed è ancora incerto. Forza, i colori sono sempre quelli, la magia e l'amore, la passione che regala quella maglia è sempre la stessa, oltre ogni categoria, appunto. Scrive Alessandro da Falconara, che ci viene incontro proprio con il suo pensiero.
Sì, mica tanto.
Entusiasmo per perché è tutto nuovo e magico, uno sono io, l'anno scorso seguivo Paolo alla radio, quest'anno ho l'abbonamento, vedi?
Quindi non ti ascolta più, le cuffie,
le
mi
cuffie,
raccomando,
le cuffie Alessandro, Alessandro. Dai, forza.
Allo stadio, ma con la cuffietta per sentire
ce
il
ne
commento
sono,
di
ce
Paolo.
Ce ne sono diversi, sotto la nostra postazione soprattutto, che hanno ancora quella vecchia e cara abitudine di seguire la partita con le cuffie, e poi magari accompagnare i cori con le mani, uno spettacolo anche quello. Dal 1973 al seguito è sempre dei biancorossi, forza, avanti così. Poi qualcuno ieri ha etichettato Mastro inguardabile, mi ha fatto incazzare. Allora Gianni, ieri non sei stato il solo ad arrabbiarti in generale, però Ferdinando voleva un attimino cercare di mettere un po' di pepe ai nostri commenti per stimolare un po' di dibattito. Sicuramente gli è uscita un'espressione un po' forte, colorita, ma la premessa l'aveva fatta, aveva detto sicuramente farò arrabbiare un po' i nostri ascoltatori. Diciamo che è stato un pochino più sottotono Mastro Nunzio ieri rispetto ad altre volte, però il contributo della Vipera è massimo, lui il condottiero, è lui che ieri ha segnato il suo 69esimo gol della storia biancorossa, è a due lunghezze da Fiorini, obiettivo assolutamente alla portata, raggiungibile, quindi dobbiamo aspettare soltanto le prossime partite perché Mastro Nunzio bagnerà questo record. Ma davvero ci si lamenta del poco pubblico? No, Gigio, non ti arrabbiare neanche tu, assolutamente no. Noi cerchiamo sempre, come detto, ma lo ripetiamo anche a tutti coloro si fossero posti soltanto adesso al nostro ascolto, di pungolare, perché dobbiamo essere i più vicini possibili alla proprietà per tutta una serie di motivi, ok? La invito ad analizzare il contenuto del sito stadiosport.com, benissimo. È vero che ci sono dei dati molto chiari, che le nostre presenze non devono essere assolutamente sminuite rispetto ad altri stadi e ad altre squadre che militano in situazioni diverse, in campionati diversi, in tornei professionistici, però è anche vero che tra queste, caro Gigio, non c'è un capoluogo di regione, quindi è vero non rompere troppo le palle a voi, ai tifosi, alla città, perché è difficile sopportare e digerire la prima categoria. Avete tantissime attenuanti rispetto magari a un Ancona Reggiana con Paponi, Tavares, Tulli di qualche anno fa, o un Ancona Pisa di Gattuso che era in panchina con Varela in campo, e le presenze erano poco più superiori ai dati attuali. Lì magari ci stava la critica vera, e poi ci siamo attaccati a Sportube. Però un capoluogo di regione, una rinascita, deve essere anche questa.
Ma è sempre legata all'obiettivo, che è quello che io dicevo e che oggi, poco fa, Peppe ha ricordato. L'obiettivo è quello di arrivare a fine stagione, che i tifosi a seguito dell'Ancona sono un problema. Allora, una volta è stato risolto questo problema evitando le trasferte, ora non si può più fare una cosa del genere. Bisogna far fare un doppio salto a questa squadra, ma per dare pressione bisogna dimostrare che i tifosi d'Ancona ci sono veramente, che non è una squadra da prima categoria.
Vogliamo sentire Mandorino che cosa ne pensa proprio su questo tema, perché ho paura che poi facciamo tardi, sono 19.44, doveva essere uno dei nostri primi ospiti della puntata, però non siamo riusciti ad agganciarlo prima, quindi speriamo di farlo proprio in questo momento, perché visto che siamo al centro di tante considerazioni, magari è giusto interpellare su questo argomento chi sente la presenza, la vicinanza, il calore del pubblico, che Stefano Mandorino, appunto, uno dei migliori centrocampisti della truppa biancorossa, una delle certezze di questa squadra, uno degli elementi su cui l'Ancona di Marco Lelli si è appoggiata in fretta e furia dopo quel famoso 25 agosto. Sentiamo proprio Stefano Mandorino, che è collegato con noi. Ciao Stefano.
Ciao, ciao.
Parlavo del calore del pubblico, no? Presenza un pochino in calo rispetto ad altre volte, ma il calore è sempre questo. Qual è il tuo punto di vista?
Ah, io credo ci siano meno tifosi in questo periodo, anche perché le temperature non sono come quelle di inizio campionato. Però voglio dire, nonostante non siano quelli dell'inizio del campionato, si sente uguale il calore della tifoseria.
È uno spettacolo ogni domenica, dai. Ho visto ieri i giocatori del Monzano rimanere lì fuori dal tunnel degli spogliatoi guardando la scena del vostro saluto a bocca aperta. Non ci si è abituati, no?
Assolutamente sì, credo che in queste categorie non penso ci sia un tifo così caloroso. E quindi giustamente le squadre che giocano contro di noi rimangono a bocca aperta per il calore che dimostrano i nostri tifosi tutta domenica.
E la squadra come sta? 3-0 ieri con il Monzano in scioltezza, dove a mio avviso non sono mancate anche le trame offensive molto interessanti.
Sì, io penso che siamo in crescita, sappiamo tutti che siamo partiti in ritardo, però penso che ogni domenica stiamo cercando di mettere qualcosa in più sotto il livello del gioco, sotto il livello dello spettacolo, e quindi per me è un Ancoritano in crescita.
Lo si vede, lo si percepisce, perché state veramente bene a livello di condizione, ma soprattutto più passano le giornate più si nota quell'affiatamento che c'è tra di voi. Ad esempio con Marengo, che è il tuo collega di reparto, il più giovane, c'è un'intesa, no? quasi perfetta ormai.
Sì, come in tutte le cose ci vuole tempo per amalgamare bene il tutto. Io penso che ora è passato un po' di tempo, stiamo cominciando a conoscerci tutti nei minimi dettagli. Marengo è un calciatore che è giovanissimo, ma che ha grosse qualità, sa giocare a calcio, quindi è semplice giocare vicino a giocatori come lui.
C'è un modulo in cui Stefano Mandorino si trova meglio rispetto a quelli, alle varie soluzioni provate da Lelli?
Sì, sono sincero, io nel modulo che ho utilizzato ieri il mister mi ci rivedo, anche perché ho fatto quasi sempre la mezzala di centrocampo.
Sei più al centro dell'azione, così?
Sì, mi sento più libero di muovermi, sono molto più libero da schemi oppure da posizioni da tenere, quindi sì, per me giocare con il 4-3-3 mezzala mi riesce ad esprimere al meglio, ecco.
emergono di più le tue caratteristiche. Nel primo tempo soprattutto, prima che la gara si sbloccasse, tu e Marengo non so quanti palloni avete toccato, siete sempre stati al centro dell'azione.
Sì, purtroppo è difficile giocare contro queste squadre che vengono a giocare da noi tutti e 11 dietro la linea della palla. Quindi abbiamo bisogno di qualità, abbiamo bisogno di muovere velocemente la palla, abbiamo bisogno di giocare tanti palloni per trovare dei varchi nelle difese avversarie.
Qual è la squadra, la formazione che ti ha più impressionato, tra virgolette? Poi è vero che i risultati sono quasi stati tutti, no, piuttosto rotondi, perché le formazioni che affrontano ancora in genere nel primo tempo danno tutto, poi nella ripresa hanno un calo fisiologico inevitabile per i ritmi che sostengono. Ma qual è la squadra che ha fatto più bella figura secondo te contro Ancona?
Secondo me le Torri sono state la squadra che mi ha impressionato un po' di più, anche perché nonostante abbiamo perso immeritatamente, secondo me è quella che aveva un po' più di qualità rispetto all'altre, anche se l'ultima stazione ho notato ieri che in casa mi sa che non ha mai perso,
sì.
Mi sa che ha fatto tutte vittorie e un pareggio, quindi sì, sì. Anche loro, se si trovano in quella posizione di classifica, significa che hanno buone qualità.
Però c'è un più 10, no? e siamo i primi di dicembre, sta andando tutto secondo il copione?
Com'è?
Non ho capito. Dico, eppure l'Ancona è prima in testa alla classifica con un distacco di 10 punti rispetto all'Osimo Stazione che è seconda. Dico, è sì. Tutto secondo copione oppure ci sono state delle difficoltà, no?
No, assolutamente no. Nel momento in cui ognuno di noi ha firmato per questa società, sapeva che tutte le domeniche dovevamo portare a casa i 3 punti. Ci siamo riusciti sempre, tranne la partita in casa con le Torri, che secondo me non meritavamo di perdere. Però sì, secondo me tutto sta filando liscio, la squadra sta crescendo, stiamo facendo buone prestazioni, abbiamo qualità rispetto agli altri superiori, quindi speriamo di continuare così e dobbiamo continuare così.
Certo. Grazie Stefano, continua
grazie
così tutti i compagni.
Grazie.
Buona
grazie,
serata.
Grazie, arrivederci.
Salutiamo Stefano Mandorino, centrocampista dell'Ancona, uno dei giocatori più preziosi all'interno della rosa dell'Anconitana. 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Andiamo a leggere.
Ci
ancora...
fermiamo per l'ultimo break.
C'è l'ultimo break pubblicitario, vai.
Punto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19.53 334 35 20 488. Continuano ad arrivare i vostri messaggi. Sempre Stefano Fera, il nostro editore, alla parte tecnica, e Paolo Papili a farvi compagnia per l'ultima parte del programma, l'edizione del lunedì, ma poi staremo insieme per tutta la settimana o giù di lì. 334 35 20 488. Sentiamo che cosa ci scrive, vediamo, leggiamo cosa ci scrive Piero da Pescara. Purtroppo la radiocronaca non è allineata con le azioni in campo. Gli ultras non solo fanno cori bellissimi, ma soprattutto li fanno sempre a favore mai contro l'altra squadra, e questo è bello. È vero, c'è un clima stupendo. Poi Mandorino è il numero 6? Da non confondere con Marengo, i due sono molto simili, solo che Mandorino è con il numero 6 e Marengo di solito con il numero 8. Sessi è il migliore di tutti, è veramente un grandissimo giocatore. Si vede che ha calcato categorie diverse e si vede anche, come lui stesso ha riconosciuto, che con il modulo proposto ieri da Lelli il giocatore si sente più libero, più a suo agio e riesce ad esprimersi meglio. Io il 17 sarò allo stadio e non vedo l'ora. Gianluca dalla Germania, anche noi Gianluca non vediamo l'ora di salutarti, di abbracciarti. Basta con questi saluti virtuali. No? Dalla Germania, vienici a salutare. È sceso invece Simone dall'Irlanda, da Dublino, ragazzo degli archi, sempre molto legato ai colori biancorossi, e non manca mai quando può allo stadio. A proposito di Irlanda, donna dorica irlandese che ultimamente anche era venuta a farci visita allo stadio del Conero, forse proprio contro la formazione del Castelplagno, delle Torri. Quanti tifosi ha l'Ancona, Fantastico. Ciao ragazzi, domanda, ci scrive Federico. Visto che ho girato tanto in tante categorie, come vede questa anconitana? Che categorie potrebbe fare con questo impianto di gioco e con questi giocatori? Questo era indirizzato per chi? Per Mandorino? Visto che
forse
ha girato tanto in
per Claudio Nofri, per il mister, solo che è arrivato molto tardi.
Federico, se è per noi proviamo a dare una risposta. Se era per gli ospiti che avevamo avuto in precedenza al telefono, ti chiediamo scusa, ma il tuo messaggio è arrivato in questo momento. Comunque rileggiamolo. Ciao ragazzi, domanda: visto che ha girato tanto in tante categorie, come vede questa anconitana? Che categoria potrebbe fare con questo impianto di gioco e con questi giocatori? Allora, proviamo a rispondere noi, se è indirizzato a noi, Federico. Allora, la squadra si vede che annovera tra le sue file dei giocatori che non sono di certo da prima categoria. È un telaio valido che può essere già pronto per il campionato di eccellenza, dando per scontato che qualcosa di bello potrebbe accadere, però sicuramente va rivista, va corretta in qualche ruolo, ma è un organico, uno scacchiere che ha delle qualità, una base solida. Era per Mandorino, infatti ci scrive Federico, ma anche per voi, tanto siete bravi e belli. Oddio, Stefano un po' di più. Comunque grazie per la tua simpatia. Niente, speriamo di averti accontentato anche noi con questa risposta. Io vedo nello scacchiere di Lelli dei giocatori adatti a categorie superiori, soprattutto pensando a Marengo, no? Che è un po' il giovane con maggiori qualità che le sta facendo vedere, su cui l'anconitana punta tantissimo. Ma non dimentichiamoci neanche di Tantuccio, che ieri è andato a segno, d'accordo, ma che nelle ultime gare a mio parere è molto cresciuto. Poi sono molto bravi anche i terzini, Brasili, Cesaroni, ma è normale che poi, se si vuole dare continuità ad un percorso, la squadra andrà per forza di cose infarcita di altri elementi che davvero facciano la differenza. In questa dovrà essere brava la società a non lasciarsi prendere la mano, magari prendendo giocatori tanto per arricchire l'organico, andare sempre ad inserire un qualcuno in più che possa fare la differenza. ancora di più di quelli che già ci sono, per la verità. Ma la proprietà, la famiglia Marconi, la dirigenza è molto attenta a questo, quindi sono sicuro che i prossimi innesti saranno di indiscusso valore. È un mercato però difficile per l'Anconitana, e ce ne stiamo accorgendo anche per l'ingaggio di Strano. C'è un muro contro muro, in particolare il Tolentino, tra il Tolentino ed il giocatore che vorrebbe venire di corsa. Ieri era allo stadio ma ancora non ha ricevuto l'ok. Io credo che alla fine il braccio di ferro sarà vinto e il Strano diventerà un giocatore dell'Anconitana. Tutto sarà più semplice da giugno in poi, quando molti saranno i giocatori che si proporranno e l'Ancona potrà soltanto sceglierli. Buon impatto dei nuovi, qual è il loro ruolo abituale? Lo scrive Simo. Ciao Simo, un saluto a te e a tutti gli amici di Torrette. Buon impatto dei nuovi, sì, peccato per Storani che ha avuto due chance per andare a segno, sarebbe stato il debutto perfetto. È un esterno sinistro. È un giocatore che là davanti nei tre, soprattutto nel 4-3-3, può starci molto bene anche per far rifiatare Valdés. E poi della Spoletina è un giocatore che viene descritto come rapido, puntuale, forte fisicamente. Ieri anche per lui c'è stato un buon minutaggio, è un difensore centrale che può far respirare nel vero senso della parola, sì, in questo caso a Colombaretti o a Rossi che stanno tirando avanti la carretta dall'inizio. Ha avuto poche situazioni per mettersi in risalto della Spoletina, perché a un certo punto il Monzano è crollato fisicamente, non spingeva più e quindi l'abbiamo visto sgattaiolare in avanti per cercare di correggere qualche spiovente. Con Stefano Mandorino il salto di categoria è vicino, Dorico forever, scrive Gabriele. Peccato che sono arrivati questi messaggi per Mandorino quando non era più con noi. Comunque, se è all'ascolto, sicuramente li sta ricevendo tutti i vostri pensieri. Io, se le presenze nel periodo invernale fossero sempre quelle di ieri, ci metterei la firma, altro che, lo scrive Roberto. Poi Forza Genova lo scriveva Lele dall'Austria, quanto avevamo al telefono Claudio Onofri, che tra un'oretta inizierà a raccontare, ad analizzare il secondo posticipo di giornata che si giocherà al Bentegodi di Verona tra Verona e Genoa. Paolo di Monte San Vito, come dice Giannini, esaltiamoci quindi per favore nei giornali. Si deve scrivere gran pubblico con quasi 1000 spettatori e non solamente 800 spettatori. Anche questo è sognare, però dobbiamo dirlo che è stato scritto e anche noi lo abbiamo ricordato esaltando proprio il numero di spettatori. Però Stefano, in questo caso...
No, diciamo che venendo in favore a Paolo di Monte San Vito, lui vede il bicchiere mezzo pieno. Guardando il bicchiere mezzo vuoto, potremmo dire poco più di 500 spettatori, perché le presenze stanno esattamente al centro, alla metà, quindi né di qua né di là, e sono purtroppo in discesa, e questa è la preoccupazione. Ci rendiamo conto che se questo fosse il trend tenuto anche in trasferta, vorrebbe dire domenica a Iesi un centinaio in totale di tifosi biancorossi. Questa sarebbe la situazione. E noi vogliamo che non sia questa la situazione, perché se lasciamo correre continuamente che tutto va bene, non va tutto bene. Se vogliamo trovare il lato positivo, per carità, lo troviamo il lato positivo. Le presenze al Del Conor in questa stagione possono essere equiparate a una C2 media o media buona. Questa è il trend delle presenze al Del Conor di quest'anno. Però con la media di 500 spettatori, diciamo che non si va da nessuna parte, cioè sei a livello di squadre che più avanti andremo sicuramente, saltando di categoria, andremo a incontrare, che non hanno la storia, non sono il capoluogo di regione, non hanno mai fatto nella loro vita Serie B o Serie A, e quindi noi non possiamo accontentarci di una presenza di 800 spettatori allo stadio. È qui che potremmo dire casca l'asino. Noi dobbiamo puntare sicuramente a qualcosa di più, se no non è vero tutto quello che continuiamo a dirci tra di noi, che l'Ancona merita di più. Se non raggiungiamo un quorum importante, l'Ancona merita quello che ha. Bobo
ci scrive: arriverà un'altra punta? No, dov'è Bobo? Ah sì, Bobo, eccolo qua. Un saluto a tutta la radio, siete sempre migliori. Vi volevo fare una domanda, ma come mai c'è un calo sensibile di spettatori? Grazie Bobo, intanto grazie per i complimenti. Stavamo appunto, se ci hai sentito, cercando di trovare delle spiegazioni, Bobo. È un calo fisiologico, la nostra è una pungolatura costruttiva e non polemica, non confondeteci mai, vi prego, perché non è questa la nostra missione, tra virgolette, ma è quella di tenere alta la guardia, perché va supportata la proprietà, va supportata la squadra e soprattutto bisogna ricostruire, deve essere contagiosa la passione per l'Anconitana, soprattutto se si vuole puntare in alto, perché è vero che ce ne sono capitate di tutti i colori, ma non è tutto dovuto. Non è tutto dovuto, ragazzi.
E io ritorno ancora, Corriere Adriatico di oggi, sempre il pezzo di Daniele Tittarelli, sempre dedicato a Pasquini, il titolo: i miei ragazzi hanno avuto un pomeriggio di gloria. E la gloria l'hanno avuta sia per il fatto che hanno giocato, ci hanno tenuto fermi per quasi tutto il primo tempo, ma sicuramente la gloria è stata scendere in campo al Del Conero e trovarsi di fronte un pubblico che ha tifato Ancona dall'inizio alla fine, non ha tifato mai contro, perché non, come fai a tifare contro il Monzano? Cioè, nel senso, non ci può essere uno sfottò contro il Monzano, no?
Certamente, no? Ma anche l'atteggiamento di chi simpatizzava a Monzano ieri, che magari ha seguito amici, conoscenti, familiari, era quello neutrale.
Non può essere. Quindi il bello, la carica che hanno avuto questi ragazzi che sono scesi al Del Conero, e probabilmente non gli ricapiterà, io mi auguro magari qualcuno, è una squadra giovanissima, qualcuno magari crescendo possa venire a giocare al Del Conero con la maglia dell'Ancona, non lo so, però sicuramente è un'esperienza per loro che si riporteranno avanti per tutta la vita, grazie anche alla presenza dei tifosi biancorossi.
Certo, certo.
È quello un altro motivo che noi spingiamo perché ci sia più gente possibile in tribuna, perché è questo che dobbiamo trasmettere a quelli che saranno domani, speriamo, i nostri tifosi, cioè quelli che verranno la domenica, quando se si giocherà ancora di domenica, a tifare Ancona, anzi Anconitana.
Serie A, il primo posticipo che si sta disputando all'uscita di Crotone. Crotone Udinese 0-1, gol di Iancto al 40esimo, ex giocatore dell'Ascoli. Iancto, Ascoli che sarà di scena a Perugia, a Renato Curi, un altro match molto importante per la lotta per non retrocedere. C'erano altri messaggi, arriverà un'altra punta, lo scrive Roberto. Roberto, sicuramente il settore avanzato è quello dove l'Ancona, soprattutto nella zona centrale dell'attacco, ha meno problemi, no? Visto le reti di Apezzeghia, che ieri ha colpito una traversa, ma ha fatto ammattire il povero Zamporlini, che a un certo punto gli avrà girato anche la testa, Mastro Nunzio che continua a segnare gol. Però io credo che se ci sarà la possibilità di fare qualche intervento, l'Anconitana non si tirerà indietro. Poi ci arrivano messaggi sul calo del pubblico, messaggi che vanno a colpire un'altra testata, e non è assolutamente nostra intenzione essere cassa di risonanza per le vostre considerazioni, anche pertinenti, per carità, rispettabili in alcuni passaggi, però ognuno fa il suo lavoro, quindi se avete da fare delle rimostranze sapete come fare, noi non leggeremo sicuramente questi messaggi per evitare ogni tipo di polemica. Sono le 20:06, 334 35 20 488 è il nostro numero di telefono per scriverci SMS e WhatsApp. C'era un messaggio di Dorico: occhio a Roni Strano. Era scritto qualcosa del genere, Roni Sturano. Vabbè, grazie Dorico per il tuo pensiero, per il tuo messaggio. Conservate questo numero perché potete scrivere messaggi domani, quando in conduzione tornerà Daniele Tittarelli. Mi raccomando, non ritorniamo più sull'argomento del pubblico, o forse sì, fate come volete. Ci aspetta un'altra settimana piena di passione per i colori biancorossi come al solito. Noi continueremo a raccontare tutto quello che accade e accadrà attorno alla squadra biancorossa, che sarà di scena a Staffolo, che sarà di scena a Iesi contro lo Staffolo al Carotti di Iesi alle 14:30. e poi ci sarà la prima festa, l'otto, quindi mi raccomando, in prevendita acquistate i biglietti appena arriverà la comunicazione.
Appena arriva la comunicazione, mi raccomando, lo dico anch'io, cioè approfittatene, no? Siete, c'è lo Stupor Mundi a Iesi da visitare, cioè, ci sono centri commerciali per arrivarci, oppure nel tornare, però l'importante è essere al Carotti, non si può lasciare sola l'Anconitana in terra. Poi tra altre cose vi seguiamo noi con la radio, perché su Iesi abbiamo un altro impianto che molti non lo sanno, fantasticano per altre cose, ma se nella zona sud siamo disturbati dagli ascolani, per quello che riguarda tutto il resto, tranquilli, è ascoltabile la radio, quindi vi accompagniamo, potete sentire i commenti, sentite la radio cronaca in cuffia se volete andare con la radiolina, se volete sentire le interviste del post partita. Vi seguiamo, siamo presenti su Iesi in maniera molto presente.
Le frequenze sono sempre le solite, 98.500, 92.2, poi ci sono le applicazioni, no? Con lo smartphone, il TuneIn, il sito internet, quindi non mancano le opportunità per seguirci sempre e comunque su Radio Tua, che è la radio della vostra città. Se avete perso qualche battuta potete seguirci tra poco, mezz'ora circa, con il podcast www.radiotua.com. domani la replica delle 13.10 e domani sera a partire dalle 18.30 circa con Daniele Titarelli per una nuova puntata di Punto Biancorosso. Stefano, grazie.
Grazie a te Paolo.
Per quello che mi riguarda ci risentiremo mercoledì per Correva l'anno, a trasmissione di punta ormai all'interno della settimana, soprattutto molto seguita ed apprezzata. Ci concentreremo ancora una volta sul tifo con Massimo, tanti altri ospiti, e sempre un pensiero va a Franco Lorenzini, che in questo momento non può essere alla conduzione, ma
pronta
si sta riprendendo.
Franco
si sta riprendendo, ma è sempre il timoniere principale del Correva l'anno. Io sto cercando di fare quello che mi è possibile fare per rimpiazzare la sua presenza, ma è davvero difficile perché Franco è insostituibile.
Poi questa sarà una settimana
corta perché poi venerdì sarà,
quindi faremo il prepartita
giovedì, esattamente, perché venerdì non andremo in onda per la festa dell'Immacolata, il primo step prenatale, quello dell'8 dicembre, però dai, vi faremo compagnia in qualche altra maniera, state con noi. Grazie per la cortesa attenzione, buona serata da Stefano Ferra e Paolo Papilli.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.